Capitolo 23. Vronsky fece qualche giro di valzer con Kitty. Dopo il valzer, Kitty si avvicinò alla madre ed ebbe appena il tempo di scambiare qualche parola con la Nordston, che Vronsky era già venuta a riprenderla per la prima quadriglia. Durante la quadriglia non fu detto nulla di particolare. La conversazione, smozzicata, si aggirò ora sui Korsunsky, marito e moglie, che Vronsky descriveva con molta amenità come cari ragazzi quarantenni, ora sul futuro teatro pubblico, e solo una volta la toccò nel vivo, quando egli le chiese se c'era Lievin e soggiunse che gli era piaciuto molto. Ma Kitty non si aspettava nulla di più dalla quadriglia, aspettava invece con trepidazione la mazurka. Le sembrava che nella mazurka si dovesse decidere tutto. Il fatto che durante la quadriglia egli non l'avesse invitata per la mazurka non l'inquietava. Era sicura di ballare la mazurka con lui, come nelle altre feste, e rifiutò 5 cavalieri dicendo d'essere già impegnata. Tutto il ballo, fino all'ultima quadriglia, fu per Kitty una magica visione di colori gioiosi, di suoni e di movimento. Tralasciava di ballare e chiedeva un po' di riposo solo quando si sentiva troppo stanca. Ma ballando l'ultima quadriglia con uno di quei giovanotti uggiosi al quale non aveva potuto dire di no, venne a trovarsi vis-à-vis con Vronsky e Anna. Dall'inizio del ballo non si era più ritrovata con Anna, ed ecco a un tratto la vide ancora del tutto nuova e insospettata. Riconobbe in lei i segni dell'eccitamento dovuto al successo che la stessa conosceva. Vedeva che Anna era come inebriata dall'incanto da lei suscitato. Conosceva questa sensazione, ne conosceva i segni e li vedeva in Anna. Vedeva lo scintillio degli occhi, tremulo e avvampante, e il riso di felicità e di eccitamento che senza volere le increspava le labbra. Vedeva la grazia misurata, la sicurezza e la levità dei movimenti. «Ma per chi? Per tutti o per uno solo?» si chiese. E senza venire in aiuto al disgraziato giovanotto col quale ballava e che s'era lasciato sfuggire il filo di una conversazione iniziata e non riusciva a riannodarlo, e prestando apparentemente orecchio alle forti grida allegre e imperiose di Korsunsky, che ora lanciava tutti in un grand rond, ora in una scène, Kitty osservava e il cuore le si stringeva sempre più. No, non è l'ammirazione di tutti che l'ha inebriata, ma l'esaltazione di uno solo. E chi è quest'unico? Possibile che sia lui? Ogni volta che Vronsky parlava con Anna, negli occhi di lei si accendeva uno scintillio gioioso e un riso di felicità increspava le sue labbra vermiglie. Era come se ella volesse contenersi per non fare apparire questi segni, ma questi salivano da soli sul viso. E lui? Kitty lo guardò ed ebbe paura. Ciò che con tanta chiarezza appariva nello specchio del viso di Anna, Kitty vide anche in lui. Dove erano più quell'atteggiamento calmo e deciso e quell'espressione del viso liberamente serena? No, ora, ogni volta che egli si volgeva a lei, piegava un po' il capo, quasi desideroso di caderle ai piedi, e nello sguardo suo non vi era che un'espressione di sottomissione e di paura. «Non voglio offendervi», diceva ogni volta il suo sguardo, «ma voglio salvarmi, e non so come». Un'espressione quale non aveva mai visto nel viso di lui. Parlavano di amici comuni, facevano la più insignificante delle conversazioni, ma a Kitty pareva che ogni parola pronunziata decidesse il loro e il suo destino. E lo strano era che in realtà, pur parlando di come fosse ridicolo Ivan Ivanovich col suo francese e del fatto che per la Elachkaya si sarebbe potuto trovare un partito migliore, tuttavia queste parole avevano un senso speciale per loro ed essi lo sentivano così come lo sentiva Kitty. Tutto il ballo, il mondo intero, tutto si coprì di nebbia nel cuore di Kitty. Soltanto la severa educazione ricevuta la sosteneva e l'obbligava a fare quello che da lei si pretendeva, cioè ballare, rispondere alle domande, parlare, sorridere persino. Ma prima che cominciasse la mazurka, quando già si allontanavano le sedie e alcune coppie s'erano mosse dai salotti verso la sala grande, Kitty fu presa da un attimo di disperazione e di sgomento. Aveva rifiutato 5 cavalieri e ora non ballava la mazurka. Non c'era neppure speranza che qualcuno l'invitasse. Proprio perché ella aveva un così grande successo in società, a nessuno poteva venire in mente che non fosse impegnata fino a quel momento. Occorreva dire alla madre che non stava bene e voleva tornare a casa, ma non ne aveva la forza. Era stroncata. Si ritirò in fondo a un piccolo salotto e si lasciò cadere su di una poltrona. La gonna, lieve come un soffio, si sollevò come una nuvola intorno alla vita sottile. La mano nuda, magra e delicata di fanciulla, abbandonata e senza forza, affondò nelle pieghe della gonna rosa. L'altra reggeva il ventaglio e con movimento rapido rinfrescava il viso accaldato. Ma a dispetto di questa sua parvenza di farfalla, attaccata appena a un filo d'erba e pronta a volar via aprendo le ali iridate, un'angoscia paurosa le stringeva il cuore. Ma forse mi sbaglio, forse questo non è accaduto. E di nuovo le tornava in mente quello che aveva visto. «Kitty, cos'è mai?» disse la contessa Nordston avvicinandosi senza far rumore sul tappeto. «Non capisco». A Kitty tremò il labbro inferiore. Si alzò in fretta. «Kitty, non balli la mazurka?» «No, no», disse Kitty con voce che tremava di lacrime. «Lui l'ha invitata davanti a me per la mazurka», disse la Nordston, sapendo che Kitty avrebbe capito chi era lui e chi era lei. «Lei ha detto, non ballate forse con la principessina Scherbaczkaya?» «A me che importa», rispose Kitty. Nessuno all'infuori di se stessa poteva capire la sua situazione. Nessuno sapeva che ella aveva detto di no il giorno prima a un uomo che forse amava e che gli aveva detto di no perché credeva in un altro. La contessa Nordston trovò Korsunsky col quale doveva ballare la mazurka e gli impose di andare a invitare Kitty. Kitty ballava nella prima fila e per sua fortuna non doveva parlare perché Korsunsky correva su e giù tutto il tempo dando ordini al suo stuolo di ballerini. Vronsky ed Anna erano situati quasi di fronte a lei. Li vide da lontano con i suoi occhi presbiti, li vide poi da vicino quando si incontrarono fra le coppie e più li vedeva, più si convinceva che la rovina sua era compiuta. Vedeva che essi si sentivano soli in quella sala piena di gente e sul viso di Vronsky, sempre così deciso e libero, vedeva quell'espressione di smarrimento e di sottomissione che l'aveva stupita. L'espressione di un cane intelligente che si senta colpevole. Anna rideva e il riso si trasmetteva a lui. Anna diveniva pensosa ed egli si faceva serio. Una forza magica attirava gli occhi di Kitty sul viso di Anna. Ella era incantevole con quel semplice vestito nero ed incantevoli erano le braccia tonde con i bracciali ed il collo forte col filo di perle. Incantevole la capigliatura inanellata e sciolta e incantevoli le movenze lievi dei piccoli piedi graziosi e delle mani e il viso piacente pieno di vita. Eppure c'era qualcosa di pauroso e di crudele in quell'incanto. Kitty l'ammirava ancor più di prima e sempre di più soffriva. Si sentiva stroncata e il suo viso lo rivelava. Quando Vronsky, scontratosi con lei nella mazurka, la vide, non la riconobbe al primo momento, tant'era mutata. «Splendido ballo!» le disse, tanto per dire qualcosa. «Sì!» rispose lei. Durante la mazurka, ripetendo una figura complicata inventata da Korsunsky, Anna uscì nel mezzo del circolo, prese due cavalieri e chiamò a sé una signora e Kitty. Kitty la guardò come spaurita e le si accostò. Anna la guardava, socchiudendo gli occhi, e sorrideva, stringendole una mano. Ma visto che il viso di Kitty rispondeva al suo sorriso con disperata sorpresa, si allontanò da lei e si mise a parlare allegramente con l'altra signora. «Sì, c'è qualcosa di strano, di diabolico e di affascinante in lei», si diceva Kitty. Anna non voleva restare a cena, ma il padrone di casa cominciò a pregarla. «Su via, Anna Arkadievna», prese a dire Korsunsky, mettendo il braccio nudo di lei sotto la manica del suo frac. «Che idea mi è venuta per il cotillon! Un bijou!» E si spostava poco a poco cercando di trascinarla. Il padrone di casa sorrideva approvando. «No, non resterò!» rispondeva Anna sorridendo e, malgrado il sorriso, Korsunsky e il padrone di casa capirono, dal tono deciso di lei, che non sarebbe rimasta. «No, anche così ho ballato più a Mosca al vostro ballo che un intero inverno a Pietroburgo», disse Anna voltandosi a guardare Vronsky che stava in piedi davanti a lei. «Bisogna riposare prima di intraprendere il viaggio». «E voi partite certamente domani?» «Sì, credo», rispose Anna sorpresa dell'audacia della domanda. E mentre diceva queste parole, l'irrefrenabile tremulo scintillio degli occhi e del riso arse lui. Anna Arkadievna non rimase a cena e andò via.